Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte, una puntata in diretta dal Museo di Villa dei Cedri a Bellinzona in occasione della mostra Underground, ecosistemi da esplorare. Ringrazio anche alla regia tecnica Davide De Donatis e Davide Perrucconi che assicurano la messa in onda questa mattina e un saluto al pubblico che ci segue qui al museo. Abbiamo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori del club di Rete 2, benvenuti, grazie per essere qui. Dunque, un progetto espositivo e culturale innovativo e originale, quello che vogliamo raccontarvi questa mattina, Underground, una mostra collettiva che riunisce una decina di artisti internazionale, una mostra che è sul filo di arte e natura, potremmo dire che indaga l'interdipendenza tra esseri viventi, partendo appunto da quest'idea del mondo sotterraneo, vedremo perché e come, è un'esposizione che rappresenta, potremmo dire, anche una nuova tappa in un percorso che si sta delineando qui al Museo Villa dei Cedri, che ha visto avvicendarsi negli ultimi anni alcune esposizioni, lo ricordiamo, i titoli Memoria del Sublime, Paesaggi a Confronto, Icone Vegetali, che idealmente hanno cercato forse di fornire una risposta a un interrogativo di fondo, ovvero possiamo ancora usare la natura come una fonte di ispirazione romantica oppure il collasso climatico richiede una collaborazione con essa che sia significativa, reciprocamente vantaggiosa, rigeneratrice, riflessiva o critica? È una domanda, Carol Hensler, una citazione che lei ha scelto anche per iniziare e aprire il suo testo in catalogo. Lei è la direttrice del Museo di Villa dei Cedri, per chi non la conoscesse, ed è una delle nostre ospiti. Intanto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e al Club di Rete 2.
Carol Hensler, quindi possiamo definirla un nuovo tassello in questa identità che si sta disegnando, delineando a Villa dei Cedri?
Sì, è un percorso direi museale perché l'origine della collezione del Museo Villa dei Cedri e delle proposte espositive all'inizio da Matteo Bianchi erano già delle riflessioni sul paesaggio, sul soggetto di predilezione di tanti artisti ticinesi, che era proprio il paesaggio ticinese svizzero, e comunque anche un appunto Paesaggi a Confronto era una riflessione su cos'è il paesaggio svizzero, che nella storia dell'arte è anche marcato e ha fatto sì che l'arte svizzera si possa esportare. I paesaggi svizzeri sono nelle grandi collezioni tedesche e francesi. Però oggi, cioè anche come direttrice di un museo, con queste collezioni, con questa storia espositiva, come si può proporre ancora una riflessione sulla natura, sul paesaggio, nel contesto culturale attuale?
E anche nel contesto scientifico attuale, potremmo dire, e abbiamo coinvolto in questa conversazione Guido Maspoli, biologo, collaboratore scientifico dell'Ufficio della Natura e del Paesaggio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Che appunto è cambiato il rapporto anche che intercorre tra uomo e natura, biodiversità e spazi urbani. Guido Maspoli l'abbiamo coinvolta anche perché lei ha già collaborato e collabora con il Museo Villa dei Cedri, quindi appunto, ha curato dei progetti, insomma.
Beh sì, il parco di Villa dei Cedri è un parco molto bello, che mi piace da sempre. Io prima ho lavorato alle isole Brissago, quindi nel giardino botanico del Canton Ticino, e questo parco urbano lo trovo molto bello per le sue alberature, per la sua struttura. Ed è un parco che per certi versi è esemplare per quello che potrebbe essere un approccio alla biodiversità negli insediamenti, che è uno dei temi che il nostro ufficio segue molto da vicino, non solo in ottica di biodiversità, ma anche pensando a una mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
Perché stiamo vivendo appunto in questi anni Lo vediamo, lo abbiamo anche gli effetti, li possiamo percepire, insomma, di questi cambiamenti climatici, questa crisi climatica ormai come viene definita. Vi ricordo che oggi vi proponiamo anche la sesta puntata della serie dedicata alla nascita dell'impressionismo, intitolata Due chili di blu. Allora, una pagina musicale, poi torniamo a conversare con i nostri ospiti.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I owe a lass and also lackaday. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. I owe a lass and also lackaday. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
La voce di Amos Lee in But Not For Me. Dunque siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, siamo in diretta dal Museo Villa dei Cedri a Bellinzona per parlare della mostra Underground. Caro Lenzler, Underground, quindi avete diretto lo sguardo al sottosuolo.
Sì, dopo le riflessioni sugli erbari in occasione di icone vegetali, siamo alla ricerca dei temi che ci detta il parco, cioè per passare in questa dimensione contemporanea e ragionare sulla nostra relazione alla natura, come l'arte reagisce a una realtà della natura. E siamo arrivati un po' naturalmente sui funghi, perché uno dei grandi problemi di questo parco e del suo futuro è un certo tipo di fungo. Dunque dopo siamo entrati in quel mondo affascinante, entrando nel micelio, le connessioni sotterranee che poi fanno sì che noi possiamo vivere sulla Terra, cioè di avere, ritrovare anche queste connessioni invisibili che fanno sì che noi possiamo, abbiamo l'aria che possiamo respirare, possiamo mangiare, abbiamo un terreno solido e non polvere che, sulla quale camminiamo. Dunque un po' ragionare su questo, che poi ovviamente dopo nelle discussioni anche con gli artisti e sull'ecosistema dell'arte, se vogliamo, c'è anche la riflessione su come sono nuovi modelli di funzionamento per istituzioni, ma anche l'esteso per la società. E lì entriamo anche in una dimensione di attivismo quasi.
Sì, poi lo vedremo. Guido Maspoli, il miceglio, perché non abbiamo parlato di funghi, ma più precisamente forse intendiamo una struttura particolare che è quella del miceglio, che è una struttura di rete, no? Di cui conosciamo a livello scientifico, mi rivolgo a lei che è biologo, ben poco ancora oggi.
Ma diciamo che c'è una discreta conoscenza del mondo dei funghi, però è vero che è un mondo normalmente sotterraneo, per lo più sotterraneo. Il micelio lo vediamo raramente. Di solito quello che percepiamo dei funghi è il corpo fruttifero, il carpoforo, no? Che è quello che nelle specie edibili poi mangiamo, e il micelio invece resta sotterraneo. In Svizzera ci sono grosso modo 10.000 specie di funghi conosciute, 5.000 di queste sono macromiceti, tanto per dare un'idea di piante superiori ne abbiamo 3.000 specie, quindi vuol dire che abbiamo una diversità veramente importante di funghi, e la maggior parte di questi 10.000 funghi li conosciamo relativamente male. E quello che succede sottoterra lo conosciamo anche molto ancora meno. E quindi c'è un campo di ricerca da esplorare molto importante. Quello che sappiamo è che la biodiversità dei suoli, cioè quello che sta sotto la terra, è molto più importante di quello che noi abbiamo sopra la terra.
Questa mi sembra già una considerazione importante e forse sorprendente, no? Per sì. Chi non è biologo, però caro Lenzler, appunto questo micelio, poi volevo chiederle intanto come avete anche selezionato un po' gli artisti, perché abbiamo una decina, abbiamo detto, di artisti internazionali. Avete intanto lavorato in tre per curare la mostra, quindi questo ha portato anche a
visioni diverse. Già le prime, esatto, interconnessioni, sì, erano queste.
Erano queste, quindi c'è già una rete.
Perché i curatori hanno dei bagagli che possono essere molto diversi. Una è specializzata in fotografia documentaria, un'altra è attiva nel mondo anglosassone, dove anche le tendenze e la cultura è un po' diversa, e di origine portoghese, dunque per questo abbiamo anche artisti portoghesi in mostra. Abbiamo un artista peruviano, dunque l'idea era anche non solo portare tre visioni di un stesso tema, ma anche visioni, diverse interpretazioni della natura secondo le culture. La cosa che magari la prima cosa sorprendente è che in Europa non abbiamo tutti, anche i nostri vicini non hanno per forza la stessa definizione di natura che abbiamo noi, anche per questo che in introduzione citavo il paesaggio svizzero, perché noi siamo anche legati molto a livello artistico a una tradizione e a una visione dell'arte, della natura nell'arte, e per me era l'occasione di uscire magari di questa visione stretta.
Artisti che hanno anche lavorato, quindi, direttamente al museo, alcuni hanno realizzato dei lavori, le diceva, al punto di partenza al parco.
Sì, anche questo è una nuova, e quest'idea di portare il museo nella contemporaneità, di invitare degli artisti che possono stare in residenza da 2 a 5 settimane e così legarsi e realizzare qualcosa strettamente in relazione con quello che hanno, che osservano. Abbiamo per esempio il lavoro di Lise Duclos, che non pensavo per forza potesse essere così relazionato al parco, perché lei è partita da uno studio sulle api selvatiche, e in occasione di una residenza in un laboratorio scientifico in Belgio. E qui, ora della fine, ha passato il suo tempo a osservare l'interazione tra i vari insetti, i vari tipi di api e altri insetti che ci sono, e quali piante, quali fiori, eccetera. Dunque, ora della fine, vediamo nei disegni proprio la natura del parco, che poi viaggeranno, perché torneranno nel Belgio e in Francia.
Il micelio, accennava caro Lenzler, è anche un problema per il parco di Villa dei Cedri. Come mai? Per quale ragione?
Beh, c'è in particolare una specie che è il chiodino, quindi un fungo commestibile, Armillaria mellea, che normalmente ha un comportamento saprofita. Il suo compito nell'ecosistema è la degradazione della materia vegetale legnosa. Quando questa manca, ecco che il fungo può trasformarsi in un parassita, ammazzare le piante in modo da avere della materia da degradare. E cosa succede nei parchi urbani? Il chiodino è un fungo che normalmente frequenta i boschi, Quando noi realizziamo un parco urbano, quindi con delle alberature importanti, andiamo a creare le condizioni ideali per il fungo. Quindi pian pianino è inevitabile che questo, attraverso le spore che vengono portate dai boschi limitrofi, si trasferisca nei parchi urbani e pian pianino poi diventa un problema. Quindi noi lo vediamo regolarmente apparire appunto nei parchi cittadini che hanno una certa età, quindi dai 50 ai 100 anni, e puntualmente poi assume questa forma parassita che può portare alla distruzione di parte del patrimonio arboreo di questi parchi, ed è quello che osserviamo a Villa dei Cedri.
E ci sono delle soluzioni da mettere in atto?
Non ci sono. Si sta provando con dei funghi antagonisti, ma è molto difficile. La soluzione più radicale che viene prospettata è quella di rinnovare periodicamente il patrimonio arboreo. Questo vuol dire però andare a scavare tutte le radici per levare dal terreno i residui legnosi che sono presenti.
Radici, per esempio, che vediamo raffigurate anche in mostra, no? Nel lavoro
Di Pepe Atosha, che lui lavora proprio in Amazzonia, ha sviluppato anche una tecnica molto particolare per poter fare delle fotografie, ovviamente usando delle tecniche antiche in reazione al digitale. Lui rifiuta di lavorare con il digitale e sviluppa questi negativi con la luce della luna, perché ovviamente la luce del sole è troppo intensa per poter sviluppare un'immagine, e con la luce dell'accendino, e dunque lavora spesso anche di notte e interagendo direttamente con il terreno, dunque per poter avere queste visioni del sotterraneo che non abbiamo.
Quindi delle pratiche direttamente condizionate, influenzate dagli agenti naturali, no? Potremmo dire anche, che è caratteristico anche di altri artisti.
In particolare il fatto appunto di pensare a questa interconnessione con la natura, che fa parte delle pratiche artistiche, ci ha portato a ritrovarci in questa mostra con tanti artisti che riflettono su il loro intervento ha un impatto potenziale o meno sulla natura. Dunque, se un giorno le mie opere dovessero scomparire, non devono lasciare tracce inquinanti nel terreno. Dunque questo è una cosa che rimane molto presente e che si sviluppa molto nell'arte contemporanea.
E quindi lo dicevamo anche prima della trasmissione, Carol Hensler, niente a che vedere con la poetica della land art, che è stato un movimento, diciamo, di successo negli anni appunto 60-70. Qui siamo di fronte a qualcos'altro.
Sì, appunto la land art è partita anche con il movimento ecologico, dunque anche l'ecologia è cambiata nella sua accettazione. Ovviamente l'evoluzione del contesto climatico ha avuto il suo contributo su queste riflessioni, perché la land art spesso portava comunque dei materiali, sì, materiali naturali, ma li portava in un contesto dove non c'erano per forza. Qui si tratta di veramente non spostare materiali, non aggiungere materiali che possono essere dannosi, o cercare soluzioni. Cioè, una soluzione che degli artisti hanno proposto alla nostra armillaria era di studiare, c'è questo duo Landra che lavora direttamente sull'analisi dei terreni dove interviene, e la loro condizione, per esempio, è di dire, cioè, il nostro intervento non può essere temporaneo, cioè deve essere un contributo a un rinnovo di un suolo, un rinnovo di una biodiversità. Dunque noi partiamo piuttosto da un tipo di esperimento con i materiali e rigenerare un suolo o meno. E dunque lì nell'aiuola all'entrata del museo hanno piantato alberi regionali e anche delle ghiande che hanno trovato sia nel parco sia nel bosco vicino per vedere se si crea una dinamica, un cerchio positivo e una possibilità di rinnovo, e poi gli alberi che saranno nati e cresciuti in questa aiuola andranno ad arricchire la città di Bellinzona.
Prima di coinvolgere Guido Maspoli, ancora un po' di musica e poi torniamo anche sullo sguardo che possono avere gli artisti e la collaborazione con i biologi in questo caso. Settetto di Danilo Boggini con Flavio Boltro alla tromba. Siamo di nuovo a Villa dei Cedri, anzi non ci siamo mai mossi nella verità, quindi siamo qui con Carol Hensler, Guido Maspoli. Stavamo appunto parlando dello sguardo degli artisti, dello sguardo dei ricercatori scientifici sugli esperimenti che è possibile, dicevamo appunto, dell'aiuola che si trova all'entrata adesso del parco del museo, che è una sorta di manifesto, se vogliamo così, anche di questa esposizione underground di cui stiamo parlando stamattina. Guido Maspoli, in che modo le posso chiedere il contributo, anche lo sguardo di questi artisti che compiono in fondo degli esperimenti, forse analogo allo sguardo dei ricercatori quando si pongono questi interrogativi, anche fanno queste ricerche?
Ma, verosimilmente sì, io sono tendenzialmente un creativo e quindi ecco, degli input che vengono dal mondo dell'arte, che sembra così distante da quello scientifico, li trovo molto interessanti. Poi lo scienziato, insomma, il ricercatore, quando parte con le sue ricerche ha tutti dei protocolli che deve seguire, rispettare la statistica, fare in modo che tutto sia riproducibile, in modo che qualcuno eventualmente che vuole mettere in discussione il risultato lo possa fare seguendo lo stesso metodo. Probabilmente l'artista si ferma alla fase creativa, ma va bene così, sono degli input che secondo me al mondo scientifico possono fare bene. E quello che, per tornare al discorso della biodiversità negli insediamenti, quello che noi cominciamo a constatare è che c'è un divario tra, a livello di estetica, perché la gente, le persone sono abituate a determinati schemi di piantagione delle aiuole, di composizione dei giardini, e quando noi andiamo a parlare di biodiversità negli insediamenti dobbiamo parlare anche di aspetti che esteticamente magari non corrispondono agli schemi consolidati, e in questo senso anche lì gli input che possono venire dal mondo dell'arte possono aiutarci a comunicare questa nuova necessità una nuova estetica.
Insomma. Di una nuova estetica. Volevo chiederle anche una definizione di ecosistema, perché ne parliamo, utilizziamo questa parola come biodiversità del resto, ma forse è importante capire quali sono le caratteristiche di un ecosistema. Abbiamo detto già interdipendenza, che cos'è un ecosistema?
Dunque, l'ecologia è la scienza che studia le relazioni tra gli organismi e il loro ambiente. È una scienza della complessità, perché l'ecosistema ha due componenti: una componente abiotica, quindi tutte quelle che sono le condizioni di un determinato luogo che non hanno a che fare con la biologia, quindi il clima, la geologia, la pedologia, il suolo, l'idrologia e via dicendo. Quindi le caratteristiche fisiche dell'ambiente. E la seconda componente invece è la cenosi, cioè la comunità di organismi viventi che occupano questo biotopo. E poi ci sono tutte le relazioni tra gli organismi, le differenti specie, il loro ambiente non biotico, e poi gli ecosistemi che stanno da parte. Un territorio non è composto da un unico ecosistema. Se noi pensiamo a Bellinzona, abbiamo la componente urbana, abbiamo il fiume Ticino e poi dopo abbiamo i versanti, e ognuno di questi elementi è un ecosistema a sé.
Ecco, quindi è un complesso, un contesto sempre mai fermo, sempre in movimento. Quindi quanto importanti sono le componenti del caos e dell'equilibrio negli ecosistemi?
Diciamo che gli ecosistemi trovano un loro equilibrio, le specie si regolano le une con le altre, ci sono le piante che producono il combustibile che fa funzionare tutto l'ecosistema, ci sono degli erbivori, ci sono dei carnivori, cioè alla fine l'ecosistema trova il suo equilibrio. Però è chiaro che poi dopo tutto avviene più o meno casualmente, e in questo periodo comunque abbiamo una grossa incognita che può generare un grosso caos, che sono appunto i cambiamenti climatici.
Caro Lenzler, stiamo capendo anche che c'è un'estetica della natura che implica anche un'etica della natura, oggi in particolare in epoca di crisi e collasso climatico, se vogliamo definirlo così. Siamo partiti parlando anche delle mostre sul paesaggio, quindi anche storicamente nella storia dell'arte risaliamo a un'epoca in cui osservavamo il paesaggio, adesso penso alla poetica del sublime cosiddetto, quindi la natura era un oggetto che contemplavamo e forse lo mettevamo a distanza. Oggi invece anche gli artisti che lavorano e vediamo in questa mostra sono all'interno dell'ecosistema, appunto, si vedono come parti di questo ecosistema.
Assolutamente, è un po', ma è anche un percorso, dico sempre che l'arte rispecchia l'evoluzione della società, rispecchia esattamente questo, il sublime era, andavamo a scoprire le montagne, dei luoghi completamente sconosciuti, dunque il fascino, le storie da cui nasceva, poi più potevamo avvicinarci alla montagna, più perdeva dal suo aspetto di minaccia, ma più di ideale. Rousseau e i paesaggi perfetti, l'innocenza che andavamo a cercare nella natura. Quello che era interessante anche nello sviluppo del paesaggismo svizzero e che oggi possiamo leggere in questi quadri classici, e la lettura di un paesaggio che sta cambiando, che passa da un rapporto semplice alla natura con l'urbanizzazione, l'industrializzazione, non appartiene più al nostro quotidiano. E in fondo quel che stiamo vivendo oggi è la conclusione di questo percorso, perché oggi la gente non sa più, cioè ci sono dei bambini che sono abituati a fare la spesa al supermercato, non sanno neanche più da dove vengono le arance, che le mele crescono su degli alberi, cioè si è completamente astratto da questa natura. Si è guardata la natura come un oggetto di studio e non più una parte di noi stessi. E quel che succede nell'arte contemporanea oggi è di reintegrare questo percorso, questa relazione. E se pensiamo anche ad altri percorsi fatti magari più eredi dell'espressionismo, cioè anche ristudiare i nostri corpi e realizzare che siamo fatti di tanta acqua, di tanti elementi che sono quelli che ci fanno vivere e essere interdipendenti con la natura. Dunque anche una rinconquista in altri campi anche del nostro proprio corpo e di essere fisicamente parte di questa natura.
Guido Maspoli, allora questa biodiversità che entra nel contesto urbano, nell'ecosistema urbano, perché anche una città è un ecosistema. Lei diceva appunto dobbiamo abituarci anche a cambiare i nostri parametri estetici, anche etici.
Sicuramente questo è forse il lavoro più difficile. Sì, per quello che riguarda l'etica, noi partiamo un po' dal principio che come specie Homo sapiens abbiamo dei diritti superiori rispetto alle altre specie, il che è anche comprensibile perché non dobbiamo idealizzare la natura, anche la natura e le altre specie funzionano un po' alla stessa maniera. Se noi pensiamo a un bosco di faggi, il faggio è una specie che tende a creare dei boschi monospecifici dove c'è solo il faggio che cresce e sta bene. Ha dei meccanismi per impedire la crescita di altre specie. E se pensiamo anche a... ma in generale tutte le specie della natura hanno un po' questa tendenza. Quello che noi dovremmo fare come essere umano con la nostra intelligenza e capire che facciamo parte dell'ecosistema e quindi dobbiamo cercare di autoregolarci perché abbiamo una capacità tecnica che ci permette tendenzialmente di dominare sul mondo, sulla natura. Ecco, dovremmo fare un passo indietro e dirci ok, facciamo parte dell'ecosistema e quindi cerchiamo di regolare questa nostra potenza che può avere degli effetti distruttivi.
E per gli artisti questo ragionamento, penso a Mirko Baselgia per esempio, questa esigenza di rispetto, di influenza direttamente la pratica artistica.
Assolutamente, appunto nel caso di Mirko Baselgia è anche questa riflessione di usare sempre dei materiali che non inquinano, perciò ha anche smesso di lavorare con la stampa perché fino adesso non si è trovato una soluzione non chimica per fissare il colore e di tornare anche delle pratiche più semplici, cioè l'inchiostro usato è dell'inchiostro di un fungo, ma questo era già usato secoli fa come inchiostro di base per la scrittura. E poi c'è anche questa coscienza, cioè oggigiorno magari aggiunge alla complessità ma anche all'interesse di lavorare con gli artisti viventi e questa riflessione sullo spostamento, l'impatto della mobilità dell'arte e degli artisti e il loro impatto sul sistema, sulla natura. Dunque non si viaggia più in aereo o per esempio l'artista che viene dal Perù viene ogni anno una volta in Francia. Dunque l'idea era di cioè fa il suo viaggio che comunque fa perché lavora anche in parte nel sud della Francia e è arrivato col treno e però le opere, non abbiamo il trasporto dell'artista e tutte le sue opere che devono anche viaggiare, cioè ha fatto delle opere che poteva trasportare in valigia o che poteva realizzare e finalizzare sul posto. Dunque anche questa dimensione magari dello sviluppo delle residenze artistiche permette di continuare a lavorare e di avere lo scambio internazionale, riducendo un tipo di impatto in particolare sui trasporti, cioè legato ai trasporti. Magari potrebbe essere il futuro di queste grandi mostre internazionali, di piuttosto allora cercare di finanziare delle residenze, avere questi grandi artisti internazionali però a lavorare sul posto.
Direttamente in situ, diciamo, esatto. Così. È anche un grande tema quello della sostenibilità, che interessa anche tutte le istituzioni museali, no? in questi anni, infatti il trasporto delle opere d'arte. Ecco, sarebbe un'altra puntata. Sempre per avere qualche almeno esempio per i nostri ascoltatori di lavoro, abbiamo la Pianterreno Gabriella Albergaria, che ha lavorato appunto nel parco, e gli esiti sono, a volte si ha l'impressione di essere appunto in un laboratorio.
Sì,
proprio.
Ci sono diverse dimensioni. Il lavoro di Marion Neumann esiste in varie dimensioni da noi, nel senso che Marion Neumann ha fatto un film che si chiama The Mushroom Speaks. È il risultato di più di 2 anni di ricerca sui funghi e su le possibilità di quel che chiamiamo oggi la radical mycology, dunque anche poter usare le proprietà dei funghi non solo nel disinquinare dei terreni, ma anche nel creare un'alternativa alla plastica, per esempio. E questo ce lo fa vedere anche in una sala fisica, fisicamente nella mostra, lasciando delle tracce di tutti i suoi percorsi, studi, letture, e stiamo facendo anche crescere delle pleurotus che puntualmente arrivano nel loro acquario. E qui appunto è di portare più far vedere il processo che permette di arrivare, e di Marion Neumann avremo la proiezione del film al parco a giugno. Mentre nel caso di Gabriella Albergaria, l'idea per lei era di far entrare la sua sensazione, il modo di come ha vissuto la passeggiata nel nostro parco all'interno del museo. E dunque abbiamo per esempio l'idea di ricostruire uno dei camminamenti, un pezzo di un camminamento del parco, nella sala della veranda, con una marea di oggetti creati con argillo che non ha bisogno di cottura, dunque tutti gli elementi, se tornano nella natura, si sciolgono nel terreno e tornano ad essere terra, e ci permette di visualizzare tutto quel che noi non vediamo, non ci rendiamo conto che ci sono su questi camminamenti: fogli, ghiande, tanti elementi anche più urbani cioè per portarci a riguardare questi cammini, questo parco, con altri occhi. Dunque c'è un'andata a ritorno, e c'è il fatto di far entrare anche la terra all'interno del museo, che magari è anche il primo statement, lo shock di entrare in un museo con un pezzo di terra.
Guido Maspoli, allora il rapporto tra verde e contesto urbano è cambiato, anche questi interventi di rinaturazione presuppongono appunto una nuova estetica, dicevamo, una nuova estetica che non necessariamente deve includere sempre l'essere umano, dobbiamo pensare anche all'ambiente in quanto tale, ai suoi equilibri.
Ma sì, dunque... Sicuramente in ambito urbano, l'abbiamo detto prima, sì. Gli insediamenti sono l'ecosistema dell'essere umano, sono pensati per le sue funzioni, per permettergli di vivere, di crescere, di divertirsi. Quindi in ambito urbano possiamo anche pensare, cioè dobbiamo assolutamente lasciare spazio alle persone. C'è un gran bisogno di verde, soprattutto nei periodi di afa estiva, il verde ha svolge tutta una serie di funzioni che sono importanti per la nostra salute in città. Quando ci spostiamo fuori, gli interventi di rinaturazione possono sicuramente tenere in conto la fruibilità, perché comunque le persone hanno bisogno di uscire dalla città per lo svago, per correre, per giocare, però dobbiamo anche renderci conto che quando facciamo della rinaturazione fuori dagli insediamenti, la priorità andrebbe posta o va posta alla natura più o meno incontaminata, quindi l'obiettivo è sicuramente quello. Quindi c'è una differenza tra gli interventi di promozione della biodiversità negli insediamenti e quelli che invece vengono fatti fuori.
Quindi sì, appunto, in città poi la biodiversità è anche uno strumento, lei lo accennava, a combattere in parte gli effetti dei cambiamenti climatici. Beh, anche con piccoli interventi a volte.
Allora, sicuramente le due cose vanno molto bene insieme, anche se è vero che un albero ci dà ombra e quest'ombra è altrettanto buono se l'albero è esotico o se è indigeno. Però poi la biodiversità, quindi la promozione della biodiversità negli insediamenti, porta altri vantaggi, per esempio una regolazione del ciclo dell'acqua, per esempio la presenza di ausiliari che riescono a tenere sotto controllo determinate specie che magari ci danno fastidio, penso per esempio alla zanzara tigre, ma anche altre specie. Quindi il Consiglio federale nella sua strategia del 2012 riconosce che è importante promuovere la biodiversità proprio perché in un'ottica umana, quindi a nostro beneficio, questa biodiversità eroga tutta una serie di servizi ecosistemici che sono essenziali per la nostra vita.
Caro Lenzler, ci abbiamo anche alla conclusione di questa puntata. Intanto volevo chiederle, ricordare che c'è un programma anche di manifestazioni, magari possiamo segnalarne qualcuna nei prossimi giorni. Già ho visto che ci sono degli incontri, delle visite anche a cura degli artisti proprio.
Esatto, cioè il 2 giugno, domenica 2 giugno al pomeriggio, abbiamo proprio la possibilità di seguire Gabriela Albergaria, e dunque lei ci presenterà il perché delle sue opere e il perché della collaborazione con Guido Maspoli per suo orto didattico, e il duo Landra, che appunto ha lavorato su questa aiuola all'entrata. E in questa occasione ci sarà anche una delle due co-curatrici per interagire e anche condividere il perché ha fatto questi nomi sull'idea del progetto sul quale ci siamo lanciati, dunque Underground.
Underground. Ricordiamo anche i nomi delle due curatrici che insieme a lei hanno lavorato al progetto.
Luce Lebar di Parigi, è la specialista in fotografia, e Joanna Neves, che vive a Londra, che è anche direttrice artistica della Fiera d'Arte Drawing Now a Parigi, fiera dedicata al disegno contemporaneo.
Guido Maspoli, cosa le ha dato questo progetto insieme a questo duo? Parlavamo prima dello sguardo incrociato di scienza e arte, personalmente, cosa le...
mi sono divertito, è stato veramente molto piacevole. Per me c'è comunque una forma di grande rispetto, tant'è che poi io ho fatto delle proposte, dicendo però alla fine è l'artista che deve decidere, e per l'artista alla fine la cosa andava bene così, e ecco, è stato veramente molto divertente e si potrà sicuramente ripetere se ci sarà l'occasione.
È un modo di, perché cioè, ci ricorda che l'arte è un messaggio. E quello era lo scopo anche dell'artista in questo campo, cioè aveva bisogno di far passare un messaggio, aveva bisogno delle competenze di Guido Maspoli per trasformare questo messaggio in qualcosa di coerente.
È quello che dicevamo prima, siamo in una forma di artrivismo, come viene chiamato e definito oggi, con una parola non bellissima, un termine non bellissimo, ma di attivismo lento, cioè in catalogo viene usata questa bella espressione invece, no? Per cui l'immaginario dell'arte ci aiuta a entrare a immaginare appunto nuove possibilità.
Assolutamente. Quindi,
Bene, allora io ringrazio tantissimo Carol Hensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri a Bellinzona, il biologo Guido Maspoli, che sono stati i nostri ospiti questa mattina, il pubblico qui presente. Grazie anche agli ascoltatori e ascoltatrici del Club di Rete2, grazie per averci seguito qui in diretta. Noi mandiamo in onda adesso la nostra serie dedicata alla nascita dell'impressionismo, sono anche i 150 anni dalla nascita di questo importante movimento artistico, intitolata 2 kg di blu, sesta puntata.
Due chili di blu. 150 anni di impressionismo. A cura di Susanna Gualazzini. Quinta mostra, Rue des Pyramides, numero 10, Parigi. Ho visitato l'esposizione di quegli artisti che si definiscono indipendenti o impressionisti. La loro piccola mostra annuale si è aperta il 1° aprile in Rue des Pyramides a un secondo piano sfitto. Non avevo gran voglia di vedere quelle cose, a parte certi schizzi molto interessanti. Non vi si trova altro che tele senza il minimo valore, opere di pazzi che prendono sassi per perle. Faccio una eccezione per Degas e per Bermorisot. Il resto non merita la visita, e tantomeno l'analisi critica. Sono nullità pretenziose. Perché un uomo come Degas resta legato a quella cozzaglia? Perché non segue l'esempio di Manet che da tempo si è staccato dagli impressionisti? Il critico Albert Wolff sulle Figaro, 9 aprile 1880.
La quinta esposizione segna una nuova fase nella storia del movimento. Non è più il tempo degli scandali, ma piuttosto il tempo dell'indifferenza. Tuttavia, una parte della critica si dimostra simpatizzante e comincia a identificare fra gli espositori gli impressionisti autentici rispetto a coloro che avevano poco a che vedere con i principi veramente teorici del movimento. E da questo punto di vista è abbastanza strategico l'annuncio in cui, su pressione di Degas, la quinta mostra viene presentata come esposizione di pittori indipendenti, ufficializzando definitivamente il nome. Presenti 19 artisti, fra cui le tre signore del gruppo, Berthe Morisot, Mary Cassatt e Marie Braquemont, accanto a Zandomeneghi, Pissarro, naturalmente Degas, che con il consueto atteggiamento strafottente presenta opere differenti rispetto a quelle annunciate nel catalogo e addirittura ne invia una dopo l'apertura della mostra. Assolutamente fuori misura la presenza del protégé di Degas, Raffaelli, che Degas aveva già tentato di inserire nella mostra precedente, presente con 35 opere in cui un impressionismo decisamente all'acqua di rose incontra soggetti aneddotici e realistici. A questo punto, legittimamente, Armand Silvestre si chiederà: l'impressionismo è mai esistito? Effettivamente, i legami interni del gruppo si fanno sempre più labili. Grandi assenti oltre a Cézanne, Renoir e Monet, accettati al Salon di quell'anno, cosa che spinge alcuni espositori a chiedere a Zola di intervenire, cosa che Zola fa, ma con una certa flemma.
Il Salon, buoni o cattivi che siano i suoi principi organizzativi, resta tutt'oggi per l'artista il modo migliore per farsi conoscere. Senza dubbio ci saranno delle suscettibilità offese, delle arrabbiature, tutte le ingiustizie delle battaglie artistiche, ma che importa? Basta dipingere delle opere grandi, e se anche saranno respinte per 10 anni e male esposte per altri 10, alla fine otterranno il successo che meritano.
Detto questo, la presenza di Renoir e Monet al Salon del 1880, se da un lato genera certamente fastidio e inquietudine all'interno del gruppo, dall'altro era tutt'altro che facile. Il più importante dei due paesaggi presentati da Monet, Dégel sur la Seine, è respinto e viene esposto solo Dégel près de Vétheuil, mentre di Renoir viene accettato solo Angèle, il ritratto di una ragazzina con un gatto. E tutt'altro che nella sala d'onore. Le opere dei due impressionisti erano talmente mal collocate, infatti, da indurli a protestare ufficialmente presso l'organizzazione, chiedendo un trattamento migliore per il futuro. Copia della lettera viene inviata a Cézanne perché la trasmettesse a Zola, nella speranza che lo scrittore, ormai apertamente difensore del gruppo, la pubblicasse in uno dei giornali a cui collaborava. Cosa che Zola fece, ma le sue argomentazioni non furono veramente all'altezza delle aspettative degli artisti. E d'altra parte, in fondo, Zola condivideva con Manet la convinzione che la battaglia per il riconoscimento del movimento andasse condotta all'interno delle istituzioni. Quindi, pur comprendendo il fatto che i due venissero considerati dei rinnegati dal resto del gruppo, Zola in cuor suo molto si rallegra del fatto che Renoir sia stato il primo a tornare in seno alle istituzioni, seguito da Monet. E infatti gli equivoci e le incomprensioni stavano inesorabilmente erodendo i rapporti fra gli antichi compagni di ricerca. La progressiva frammentazione del gruppo viene ulteriormente sottolineata da Monet, che anche per reagire al disgraziato trattamento ricevuto al Salon, organizza alla galleria La Vie Moderne una mostra personale, che peraltro avrebbe molto impressionato il giovane Signac, ma su cui ancora tornerà severissimo Zola.
Monet si è affidato troppo alla facilità creativa. Troppi abbozzi provvisori sono usciti dal suo studio nei momenti difficili, e questo è male. Spinge l'artista sulla china di una produzione senza dignità e senza valore. Ad accontentarsi troppo facilmente, a vendere gli schizzi non ancora asciutti, si perde il gusto del lavoro fatto di preparazione lunga e meditata.
Era la nostra sesta puntata della serie Due chili di blu, dedicata alla nascita del movimento dell'impressionismo, una serie curata dalla storica dell'arte Susanna Gualazzini. Io ringrazio i nostri ospiti che sono stati con noi in diretta oggi dal Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, ve lo ricordo Carol Hensler e Guido Maspoli. Ringrazio alla regia tecnica Davide De Donatis e Davide Perrucconi. Voci Dipinte torna domenica prossima con una puntata dedicata a Piero Della Francesca e al politico agostiniano, riunito per la prima volta dopo oltre 500 anni ed esposto in queste settimane al Museo Pol di Pezzoli di Milano, una puntata che sarà curata da Monica Bonetti. Da Emanuela Burgazzoli è tutto, grazie, un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2.